fa piacere parlare subito dopo Sarzana, perché per chi si occupa di questi temi, anche dei musei della memoria e della resistenza, è un luogo un po' esemplare, perché diciamo che ricordare pubblicamente gli uomini che hanno fatto la resistenza non l'ho visto fare a nessuno come all'area che c'è tra Fosinovo e Sarzana. E anche senza andarci sul su internet compaiono i nomi, compaiono i ricordi. Mi è capitato di andare a Sarzana un po' per caso e di trovare una manifestazione pubblica in cui un funerale diventava un evento straordinario di memoria cittadina. E questo, a mio avviso, è esemplare, perché significa che la memoria è radicata nella popolazione, nelle famiglie, ed è la cosa forse più difficile a cui fare riferimento. Mi veniva da pensare prima, diciamo con molto piacere di essere qui, al fatto che intorno al 2005 con Fabio Dei organizzammo una sorta di descrizione antropologica del 25 aprile in Toscana, e se volevamo essere franchi e sinceri, la sintesi finale era una manifestazione di stile militaresco riservata ad anziani sopra i 60 anni, fine. E spesso gli studenti che noi mandavamo a osservare venivano subito: ah, dice un giovane quest'anno alla manifestazione. Erano i nostri studenti che andavano ad osservare. Diciamo che quello che vediamo oggi segnala che c'è altro, che c'è speranza. Per me il Museo di Fosinovo è stato anche un segno di questo genere, cioè un luogo in cui uno entra e si trova degli uomini anziani che raccontano la loro giovinezza da protagonisti anche nella vita quotidiana, cioè di quell'aspetto che fa sì che la resistenza non sia fatta da eroi, ma sia fatta da persone che portavano i messaggi, che rischiavano di andando in bicicletta dal panettiere, ai contadini che facevano il pane, quella, diciamo, umanità che in qualche modo rifletteva criticamente sull'esperienza del fascismo, che è quella a cui faceva riferimento Vittorio Meoni all'inizio. Ed è piuttosto difficile ottenere, diciamo, un passaggio delle generazioni. La memoria della resistenza ha avuto delle fasi di caduta, di crisi, e diciamo che non è possibile neppure volerla imbalsamare. Ogni volta che una generazione se ne appropria, la memoria della resistenza cambia, è feconda. La mia generazione non ha fatto la resistenza, ha ereditato, ha in qualche modo assunto in proprio una generazione precedente e l'ha interpretata. E adesso si tratta di darne ancora un'interpretazione. In fondo quella che tu hai proposto in apertura è una interpretazione che dice come oggi noi leggiamo la nostra resistenza, no? Nella società contemporanea. Questo l'abbiamo visto in alcuni interventi, dà vita anche a delle riflessioni dure sulla situazione della politica oggi. Io francamente non mi trovo molto in sintonia con gli interventi che sono stati fatti, mi sento meno radicale e meno anche legato a dei modelli di interpretazione politica, non li sento miei. Mi sento molto più radicale per ciò che riguarda la memoria e da questo versante mi sento in qualche modo di dire qualcosa che possa avere significato. E vorrei proprio cominciare dal fatto che siamo qui, perché qualcuno ha detto che questo è un luogo sacro, e a mio avviso, diciamo così, per riconoscere che è un luogo sacro, in qualche modo bisogna riconoscerne i contorni, i dintorni. Per la mia generazione, che era un po' semplificatrice, la resistenza era fatta essenzialmente dai coraggiosi membri dei gruppi che facevano la resistenza. Ma io, da quando ho cominciato a fare ricerca in Toscana, il tema che mi ha appassionato veramente di più è stato il rapporto tra la resistenza e i contadini. E per anni il problema che mi ha intrigato di più era perché i miei studenti di Siena non sapessero di essere nipoti, figli di contadini, perché l'essere stati contadini aveva avuto una sorta di vergogna sociale, per cui era in qualche modo diventato un tema di smemoratezza. E io ho passato in un certo senso la mia prima esperienza professionale lavorando a ricostruire memorie altrui, e mi sento certe volte come abitato dalle memorie dei contadini. Allora, Casa Giubileo è un luogo sacro perché questo è uno spazio della campagna contadina. Quando io ho cominciato a fare le interviste a Buonconvento, e sono state le mie prime interviste, a Buonconvento c'era stata la Brigata Garibaldi, quella Spartaco Lavagnini. A Montecuoio veniva, è anche veramente interessante andare sui posti, no? E vedere che lì c'era un contadino, non di quelli che stavano meglio, perché quelli che stavano in montagna avevano poco spazio per i campi, avevano più pascolo, eppure ogni contadino che si è trovato vicino al mondo della resistenza ha in qualche modo aiutato, ha ospitato, ha fatto il pane, ha convissuto, e i miei primi testimoni sono stati i contadini che avevano ospitato in qualche modo i partigiani. Molti contadini sono morti e non erano irresistenti, erano quella parte di quel popolo italiano che non era fascista e che era maggioranza e divenne maggioranza in quegli anni, e i loro atti sono stati fare il pane, sono stati portare un messaggio, sono stati con il carro a buoi portare nascosti dei fucili, e se venivano trovati venivano ammazzati. Ecco, questo mondo va ricordato alle nuove generazioni, perché ci consente di ricordare anche un mondo diverso di lentezza, di difficoltà, di saperi, di competenze, di uso dello spazio, perché senza questo, e questo Vittorio lo testimonia, Vittorio è diventato contadino facendo la resistenza in qualche modo, cioè venendo qui, tanti lo hanno raccontato, no? Di aver imparato in qualche modo a vivere nei boschi da coloro che avevano esperienza di quel mondo. Che buona parte della resistenza è stata alimentata dall'odio per la guerra che i contadini hanno sempre avuto, per cui i loro figli renitenti alla leva repubblichina, questa è stata una molla poderosa per lo sviluppo della resistenza, sono stati spesso, e i racconti dei mezzadri, dentro una botte nel campo, sotto un tunnel che avevamo fatto, sono stati nascosti ai nazisti e ai fascisti, e poi spesso per amicizie, per contatti sono diventati partigiani loro, ragazzi che non sapevano granché del mondo. Ecco, è stato ricordato utilmente che quella generazione non aveva vissuto la democrazia, entra nella democrazia quasi senza conoscerne il sistema. Ecco, quindi questa memoria che in qualche modo ci fa immaginare un mondo diverso da questo. Noi ci arriviamo in macchina qui, non ci immaginiamo nemmeno i tempi. Una volta che facevo una chiacchierata con un circolo di Strove, ho detto: chissà quanto tempo ci mettevate da Strove a Siena a piedi, e facevo dei conti su quei 15 chilometri di strada, e poi mi hanno preso in giro, mi hanno detto: ma professore, mica noi passavamo dalla superstrada di adesso, quella non esisteva, c'era una serie di sentieri, era un altro universo. Ecco, che questa strada si chiami Giubileo e potesse essere un pezzo della Francigena la dice lunga su come si traversava il mondo nel passato. Quindi abbiamo bisogno di attingere al mondo in cui i partigiani sono diventati i pesci nell'acqua, no? Certe volte essendo studenti, certe volte essendo vittime di ingiustizie e così via, restituire il senso di un'epoca che è molto diversa dalla nostra e ha bisogno di nuovo di in qualche modo riconoscersi nella sua complessità per vedere come funzionava quel meccanismo di indignazione, di scatto sociale e così via. E da questo punto di vista mi pare che, diciamo, oggi possiamo fare delle considerazioni più ottimistiche che nel passato. Ecco, Vittorio faceva proprio un discorso ottimista, sapendo Vittorio che tanti partigiani in qualche modo avevano fatto pensare, come in fondo gli ultimi testimoni dell'Olocausto, che con la loro fine non ci sarebbe stato un passaggio di memoria, perché la loro esperienza era inimmaginabile alle nuove generazioni. Perciò dico che dobbiamo essere radicali nella memoria, dobbiamo immaginare com'è stata quell'esperienza, non scontrarla, tornarla di quel mondo e trasmetterne solo delle piccole parti, che sono certe volte il desiderio che noi abbiamo in qualche modo di portare avanti i nostri discorsi. No, fermiamoci. E quel tipo di memoria certe volte dà delle grandi soddisfazioni di scoperta. In questo senso il passato non è già tutto scritto, è imprevedibile, troviamo elementi di memoria straordinari, e il fatto che ci siamo tutte queste generazioni oggi, questa è una cosa straordinaria. Io, per esempio, nella mia vita, non avendo fatto una guerra, sono stato amico di Emilio Lussu, Joyce Lussu, uno nato nel 1890, l'altra nel 1912. Joyce, che ha scritto di suo padre massacrato dai fascisti a Firenze, dalla Banda Carità, che è dovuto scappare in Svizzera distrutto fisicamente, E poi aver potuto essere amico di Vittorio Meoni, di Viro, di Aristeo Biancolini, e praticamente siamo ponti che trasmettono, diciamo così, un senso del tempo, della storia, anche una riflessione critica sulla memoria, perché io ne ho viste tantissime di riflessioni sulla memoria della Resistenza in questi anni. Se vedete la bibliografia cambia. Ecco, la mia prima bibliografia è Tamara Gasparri, che era già un libro critico sulla Resistenza come veniva rappresentata, e poi comincia la memorialistica dei partigiani nel fine anni 80, i primi anni 90, Pavone con la Resistenza come guerra civile, il Museo di Fos di Novo. Secondo me queste sono tutte tappe di una Resistenza che cambia per essere attiva, per essere di nuovo reinterpretata nel modo più largo possibile. E questo senso di fare ponte nel tempo, a me pare bello che tu lo proponga anche come ponte per fare in qualche modo connessione nello spazio tra i mondi che oggi soffrono e dei quali noi possiamo in qualche modo essere testimoni. Ecco, per esempio, a me colpisce Emergency, perché essendo antropologo, una delle cose che io ho sofferto di più in questi anni è stata la difficoltà del nostro mondo organizzato di vita quotidiana ad aprirci alla diversità, all'alterità. Come abbiamo vissuto da italiani la guerra in Jugoslavia, per me è stata una tragedia, e chi l'ha raccontata e che c'è stato dentro lo ha fatto in qualche modo per un contagio che moltissimi di noi non hanno subito, e quel contagio però gli ha fatto, come dire, porre la domanda: come facciamo a vivere in questo tempo con questo massacro, no? Ci sono stati casi terribili il suicidio di Alex Lange, cioè una serie di segnali terribili, no, sulla nostra. E così avviene per l'Afghanistan, così avviene ed è forse il tema sul cui io sento di più anche una responsabilità da antropologo, professore per tanti anni, il tema delle migrazioni. Il tema delle migrazioni è un tema drammatico. Attraverso i miei allievi fiorentini ho vissuto, da un lato, la testimonianza del fatto che l'unica speranza che hanno, se arrivano qui, è di trovare posto in una casa occupata, con una regolamentazione internazionale dei rifugiati che fa pensare che noi li dobbiamo trattare come saremmo trattati noi, se essendo, diciamo così, profughi da qui perché ci fosse il fascismo dovessimo andare in un altro paese. E vivono nel disagio. Io ho seguito attraverso i miei allievi la vicenda dei Somali a Firenze, sono situazioni veramente drammatiche. Devono da una casa occupata all'altra, seguendo degli studenti, senza avere nessun approccio privilegiato al rientrare in una dimensione di vita civile. Così come sono terribili le morti nel mare degli emigranti, e nonostante che tutto questo dolore venga espresso certe volte in modo formidabile, straordinario, dagli artisti con le loro opere, perfino dal Papa, diciamo che questo resta un tema, come dire, di chiusura sostanzialmente, no? Se uno pensa che parlare degli emigrati in termini di accoglienza fa perdere voti di sicuro a chiunque, da qualsiasi parte. E allora sono queste le cose, diciamo così, controcorrente, ostinate e contrarie, no? Su cui forse meriterebbe di investire un'alleanza tra le generazioni, e sono forse quelle su cui credo che chi si occupa della memoria desidererebbe essere utile. È stato tentato da anni di produrre una memoria, un archivio, una testimonianza dell'emigrazione soprattutto africana verso i nostri mondi. Arrivano siriani, eritrei, etiopi, e noi non sappiamo nulla di questi paesi. Perfino i miei studenti di antropologia non si rendono conto che essere rifugiati è una condizione internazionale per la quale devono essere tutelati e protetti da noi, e alla fine li sentono come dei rompiscatole. Ecco perché c'è una cultura collettiva che in qualche modo li fa vivere così. Quindi, diciamo, visto che siamo sotto un albero, siamo molte generazioni e siamo in un luogo che merita, diciamo così, e vincola a giuramenti, a me pare che può essere interessante che ci impegniamo proprio in questo, in questa prospettiva che ha proposto Francesco, cioè di dare ciascuno di noi quelle esperienze che, messe insieme, messe in connessione, possono aiutare ad allargare l'orizzonte della sensibilità pubblica, a far rinascere un senso del resistere nel presente intorno ai nodi più difficili della società civile italiana, cioè rendere più connessi i mondi della società civile. Un altro mondo che viene minacciato è quello di cui mi occupo da tantissimi anni, i musei. I comuni non danno più soldi ai musei, i presidi della memoria vengono tutti minacciati. E anche i musei sono interessati a mettersi in rete con voi, con chi vuole resistere, diciamo così, in questo modo, per riuscire a fare quella massa critica che risveglia ad un appello, che è in fondo un'interpretazione del mondo della resistenza, un gruppo avanzato che da quando è nato alla fine della guerra, al momento della liberazione, era diventato coscienza collettiva. Ecco, io spero che questo accordo tra generazioni sul presente del resistere e l'idea di una radicalità della memoria, anche di una sua criticità, di un suo bisogno di essere attiva, sia un punto che ci ritrovi ancora insieme. Io personalmente su questo sono disposto ad investire e vi ringrazio molto di aver potuto partecipare con voi a questa, chiamiamola una festa, cioè un luogo di speranza, di averci incontrato Vittorio, ecco, un luogo fertile, penso che ci aiuterà tutti ad andare avanti.
Bravo.